2016. Siamo partiti in tre, consapevoli di essere già in ritardo, per documentare l'ambiente acustico di un'area chiave per la biodiversità, che vari fattori stanno modificando profondamente. Oggi è possibile lavorare con microfoni a definizione ancora più elevata. Tecnologie tridimensionali mai portate prima d'ora in questi luoghi remoti. E qui tentare di registrare l'impronta sonora di un ecosistema a rischio di estinzione.
Di questo, sicuramente di questo ultimo anno. Grazie di questa attenzione. E non so se c'è già la... Allora, adesso mio compito è in questa sessione di approfonditamente di andare un po' più nel concreto del lavoro e approfondire proprio questo ambito interdisciplinare e questa scienza ecoacustica che sta cominciando a studiare i suoni degli ecosistemi. Ho preparato una serie di slide con cui potremmo andare all'interno delle varie aree interdisciplinari del progetto. Vogliate scusarmi se molte di queste slide sono in inglese, perché le ho pescate da presentazioni di altro tipo. Però parleremo in italiano e spero che questa non sia, trovare parole in inglese non sia un po' una barriera per alcuni. Quello che faremo è più o meno un overview di progetto. Già dal film si capisce di fatto molto, il film è abbastanza chiaro, ci sono anche delle riprese di una conferenza stessa, quindi cercherò di integrare con le cose che non sono state in qualche modo dette nel film. Non gliela farò sempre, molte volte mi ripeterò, ma proviamoci. Allora, il progetto, innanzitutto faremo un overview di progetto generale e poi passeremo ad alcune immagini delle registrazioni sul campo, di cui abbiamo visto ampiamente quelle di questo viaggio, ma ci sono diversi altri viaggi. E passeremo poi a una parte più analitica, entriamo un po' nel vivo di che cosa si fa con questi ecosistemi per capire che cosa c'è dentro, e per poi passare ad una parte più relativa alla disseminazione, quindi alla fruizione pubblica di questi paesaggi sonori. E in ultima analisi andiamo a vedere come si producono i contenuti per fruirli pubblicamente. E dunque, innanzitutto, non so se si vede... Ah, non è partita la presentazione, ecco, forse così. Bene. Innanzitutto, direi, appunto, questo è quello che dall'inizio il progetto sta cercando di fare. Questa è una mappa del mondo con l'original extent, quindi con l'estensione originaria delle foreste primarie. Questo è quello che rimane oggi. Ok? Quindi nel sud-est asiatico, vedete, è rimasto pochissimo, in Africa solo nella parte del Congo centrale sono rimaste cose, l'Amazzonia è abbastanza intatta. Noi lavoriamo in quest'area in 5 gradi nord e sud dell'equatore, quindi abbiamo ridotto ancora il nostro focus e lavoriamo specificamente in foreste che sono primarie, ovvero mai toccate dall'uomo, che sono indisturbate ad oggi, quindi ad oggi non c'è ingerenza umana attiva, e che sono lowland, quindi sono foreste di pianura, diciamo, e che quindi, viste tutte queste condizioni, contengono un intactness, sono molto intatte, per così dire, e sono molto biodiverse, quindi contengono una biodiversità molto alta. Quindi il focus preciso di questo progetto va nei luoghi più remoti esistenti ancora oggi delle foreste primarie equatoriali. E queste aree l'abbiamo visto anche nel film stesso, questa slide c'era, e sono i luoghi più diversi del pianeta dal punto di vista biologico, sono all'equatore, quindi in quella precisa fascia il giorno e la notte durano ugualmente da sempre. Quindi le specie hanno avuto questo canvas, questo canovaccio, questa base per l'evoluzione del linguaggio acustico, che è una base molto stabile, e quindi a livello sonoro noi possiamo rintracciare i cicli molto precisamente, tutto molto più chiaro all'equatore, per così dire. E inoltre sono gli ecosistemi più complessi e anche più fragili, data la loro grande biodiversità, e quindi quelli maggiormente esposti alla sesta estinzione di massa. Perché il paesaggio sonoro? Dunque, l'abbiamo visto nel film ampiamente, l'ordine e l'equilibrio di questi habitat è straordinariamente chiaro nel paesaggio sonoro. Vediamo questi arazzi spettrografici dove tutto era ben separato, in una rete armonica con le altre cose. Si vedeva bene che non c'era conflitto, sovrapposizione, ma c'era suddivisione intelligente dello spazio, sia frequenziale sia temporale. E sicuramente il paesaggio sonoro è un aspetto sottostimato dello studio degli ecosistemi. Si comincia, gli studi bioacustici ci hanno, diciamo, già ereditato da diverse decine di anni studi molto specifici sulle singole specie, ma a livello sistemico poco si sa. Bisognava cominciare da uno studio più riduzionistico per poi allargare, ed è questo il momento. Ci sta pensando un gruppo di studiosi in tutto il mondo, che dal 2014 a Parigi hanno fondato una società che si chiama Società Internazionale di Ecoacustica, che cercano di occuparsi proprio con questo focus più ampio di studiare a livello sistemico proprio l'habitat e non specie su specie. E i paesaggi sonori sono poco studiati, e questo l'abbiamo detto. Allora, il progetto sin dall'inizio non può fare a meno che essere un progetto di ricerca interdisciplinare e avere uno scopo multiplo, diciamo. Sicuramente dal punto di vista della ricerca, appunto, la bioacustica, l'ecologia acustica e l'ecoacoustics, questa nuova branca scientifica. E dal punto di vista della innovazione tecnologica abbiamo appunto l'audio tridimensionale portato, queste che sono tecnologie che usiamo per la room acoustics, per lo studio da laboratorio, portate in ambiti così remoti, così lontani e difficili, da come avete visto nel film. E questa è una sfida ed è un fa parte di questa innovazione tecnologica che per forza di cose dobbiamo tenere attiva. E dopodiché le metodologie HOA, vuol dire High Order Ambisonics, che sono metodologie per lo studio tridimensionale del suono, e per teatri perifonici. Vediamo dopo che cosa sono questi teatri perifonici, e la costruzione stessa di spazi appositi per riprodurre i paesaggi sonori. E lo vedremo più tardi. Per poi arrivare ad un aspetto più di tipo estetico, diciamo, artistico-estetico, che è quello di quella definita recentemente environmental sound art, quella parte della sound art dell'arte sonora che si occupa di tematiche ambientali, fortemente di tematiche ambientali. E, è uscito un libro Oxford University Press, Frammenti di estinzione, è entrato anche a far parte di queste, di questi esempi, diciamo, che definiscono un po' questo campo di indagine estetica artistica. E andrei avanti. Il workflow di progetto è quindi chiaro, cioè si va nei tropici, si fa ricerca sul campo, si registra, si torna, si fa analisi dei dati, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, in ogni caso con uno scopo di conoscenza di quello che c'è dentro, appunto più scientifico, per poi arrivare negli studi di post-produzione e creare qualche cosa che non è più scienza, non è più conoscenza, ma è esperienza diretta, fruizione pubblica, e quindi bisogna ricreare questi paesaggi sonori per un'esperienza pubblica, vediamo poi come, per poi alla fine riportarli al pubblico nuovamente attraverso installazioni sonore nei musei. Allora, qui abbiamo, ecco, alcune immagini da uno dei primi viaggi con tecnologia completa. Qui in Amazzonia 2002, io ero un po' in barbe in questo momento. E, ok, questo era la guida Valdemar. Usiamo sempre, ovviamente, guide native per riuscire a penetrare, insomma, e a muoversi in foresta. E il loro apporto è ovviamente sempre fondamentale. Questo è un altro lavoro, un altro viaggio fatto in Africa nel 2008, dove siamo arrivati al centro del bacino del Congo, nella Repubblica Centrafricana, in questo parco trinazionale che si chiama Zanga-Sanga. È un luogo dove ci sono due stazioni di ricerca, una dedicata allo studio dei gorilla, una agli elefanti di foresta, entrambe specie minacciate, i gorilla per ovviamente il poaching, il bracconaggio selvaggio, e gli elefanti, e i gorilla per l'attacco dell'Ebola che adesso sta decimando la popolazione. Quindi questi due centri stanno specificamente cercando di monitorare, e noi ci siamo appoggiati da loro e abbiamo potuto fare tutto il nostro lavoro. Qui siamo a Zanga-Sanga, appunto, è una salina che si vede spesso nei documentari anche della BBC, eccetera. Qui ecco i microfoni che vanno messi a loro volta dentro zanzariere, e, perché sennò di fatto questo è un problema non da poco, perché il microfono lasciato lì con il suo, diciamo, schermo protettivo si riempie di insetti, e alla fine quello che registri è il volare degli insetti intorno al microfono, quindi bisogna tenerli ancora più lontani. E gli insetti in foresta sono ghiotti di essenze chimiche nuove, quindi appena arriva una cosa che tiri fuori da una valigia diventa nera. E quindi nei paleotropici invece, quindi questi sono un paio di campagne fatte appunto in Brunei, ecco un altro problema, che le piogge sono sempre molto repentine, quindi bisogna avere un ombrello in cima a un palo per poter intervenire quando la pioggia arriva in fretta. Per fortuna le chiome degli alberi in qualche modo ritardano l'arrivo dell'acqua sul fondo della foresta almeno di un minuto circa, quindi c'è tempo per agire, perché questi microfoni sono di fatto molto sensibili, non è roba che può stare, che è fatta per stare nella grande umidità. Appunto, la sfida è proprio quella, portare tecnologie fatte per lo studio, delicatissime e soprattutto ad altissima definizione, in luoghi non propri. E in molti casi siamo diventati, come nel caso di questo microfono, il Soundfield, siamo diventati un po' il forefront per la casa stessa, che ci dà i microfoni gratuitamente e noi gli facciamo dei report di utilizzo per vedere quanto il microfono è funzionale anche in ambienti estremi. Stessa cosa con una casa americana, questa è inglese, la MH Acoustics, che ci dà sempre i nuovi prototipi di microfoni tridimensionali. E quindi abbiamo sempre l'ultima tecnologia, che però a volte purtroppo fallisce, torniamo a casa a volte con pochissimi dati proprio perché ci sono cose imprevedibili. Sebbene tutto viene testato, e questa ve la dico perché fa un po' ridere, prima dell'ultimo viaggio in Amazzonia che avete visto, di cui avete visto il film, il test di tutta la strumentazione è stato fatto in una sauna. abbiamo affittato l'intera sauna con bagno turco e abbiamo operato tutte le temperature con tutte le umidità, cercando di vedere dove la strumentazione arrivasse, insomma. Ed è andata bene, infatti, in Ecuador, avete visto. Dunque, questa immagine del Borneo, scattata sempre da noi, è un'immagine un po' particolare. Vedete che c'è un pipistrello con una bocca, e quindi qui vediamo esserci una bocca e due grandi occhi. In realtà questi due grandi occhi non sono occhi, sono orecchi. Gli occhi sono vicini alla bocca, atrofizzati, e questo pipistrello, come gran parte delle specie di pipistrelli, diciamo, vola attraverso l'ecolocazione. Quindi questi volano urlando suoni ad alta frequenza e ascoltando il bouncing back, gli echi dell'ambiente, che l'ambiente produce ai loro stessi versi. A seconda della distanza temporale in cui arrivano questi echi, il pipistrello si orienta, fa una mappa acustica del proprio luogo e ci caccia addirittura, quindi riescono a vedere oggetti molto fini. E questa è una delle caratteristiche per cui noi, quando registriamo, cerchiamo di fare queste registrazioni appunto full spectrum, quindi registrando anche molto di più rispetto a quello che l'orecchio umano percepisce. Quindi arriviamo a circa 48 kHz, quindi molto più del doppio rispetto a quello che percepiamo, proprio perché sono registrazioni di patrimonio, di heritage. Bene, si vede qualcosa in più, speriamo. E non so se Alessio può spegnere queste luci di sala, comunque, se qualcuno delle persone glielo dice, grazie, forse molto meglio. Bene, grazie. E questo è un'immagine dall'aereo. Come vedete, abbiamo sorvolato per forse 200 chilometri questa enorme deforestazione selvaggia in Sarawak, questa in Malesia, dove tutto viene raso al suolo per far spazio alle piantagioni di palma da olio. E quindi, visto l'endemismo di questi luoghi, radere al suolo pochi chilometri quadrati significa perdere specie che si estinguono, perché sono solo lì. Quindi c'è un'altissima diversità, ma questa alta diversità nella foresta primaria è anche molto endemica, quindi molto localizzata. Ecco, queste sono immagini. Quando non si rade al suolo si dà direttamente fuoco. Noi abbiamo veramente fatto questo volo interno, che fu impressionante. Rimane pochissimo in Borneo oramai. E qui di nuovo i neotropici. Questo è un'immagine che ci fa capire quello che veniva detto nel film, ovvero la diversità, la massima diversità dei quattro gruppi anfibi, uccelli, mammiferi e piante è proprio concentrata in quel luogo. Quindi quel luogo è di fatto il luogo, quello che avete ascoltato, con la più alta biodiversità del pianeta. Questo però è quello che succede, purtroppo. Questo ferro di cavallo, vedete? Ecco, questo ferro di cavallo è il parco, e la zona di massima diversità è questa, con prospezioni petrolifere che arrivano anche nell'area intangibile. Insomma, è un vero disastro là. E ecco, queste sono immagini di quel viaggio che a questo punto conoscete bene. Ecco, questa è un'immagine importante. Portare i microfoni in alto significa poter riprendere una maggior porzione di specie che sono a terra. Quindi insetti e anfibi se ne riprende molto di più rispetto all'altezza umana, diciamo. Quando ci si alza si vede molto meglio quello che succede a terra, pur vedendo quello che succede nelle canopy, uccelli, mammiferi, eccetera. Quindi di fatto abbiamo fatto registrazioni fino a 35 metri d'altezza. In Borneo questa immagine è scattata nella Diptero Car Forest, dove gli alberi sono alti a 60 metri, le canopies. Quindi, però abbiamo visto che, insomma, dai 5 ai 10 metri è l'altezza ideale dove operare questi ritratti sonori. E questa è un'immagine anche che ci fa capire qualcosa di più, che i ritratti vengono fatti appunto per 24 ore continue, Quindi l'idea è quella di riprendere un intero ciclo circadiano e di portare a casa l'intero svolgersi circadiano di questi ecosistemi. Non è sempre facile, ci si riesce a volte no. In ogni caso la quantità di dati è tanta, insomma, si arriva, sono molti canali audio ad alta definizione e si arriva a casa con, in questo caso, con un terabyte e mezzo di registrazioni. E questo è il giorno prima della partenza, ecco tutte l'ultimo check delle strumentazioni. E una parola sul prossimo viaggio, che sarà di nuovo in Papua Occidentale. Quest'area è per fortuna fortemente intatta ancora, qui c'è un patrimonio dell'UNESCO che però mi hanno detto che non funziona, e quindi adesso ci sono problemi con l'Indonesia. E un altro viaggio, puntata qui al Malyau Basin, e vorremmo andare anche qui, non c'è, nell'Euser Ecosystem, che è qui a Sumatra in alto. Ecco, questi sono nei paleotropici, diciamo, i luoghi più importanti. E ora cambiamo completamente area, dobbiamo andare in modo approfondito dentro le cose, quindi mi sono posto questo obiettivo, cerchiamo di provarci, e ditemi se poi risulta difficile seguirlo. Allora, che cos'è il suono tridimensionale? Abbiamo parlato tanto di 3D dentro questo film, è il suono che ascoltiamo quotidianamente. Noi abbiamo una testa con due sensori che sono posizionati ai lati, con due padiglioni, attraverso un sistema di schermo che la testa stessa fa e di convogliazione che i padiglioni fanno, riusciamo ad avere dei dati affinché il nostro cervello riesca a interpretare la direzione dei suoni. Quindi anche a occhi chiusi, e i non vedenti ce lo dimostrano, si riesce a, diciamo, creare una mappa tridimensionale dello spazio intorno. Quindi ogni suono ha la sua direzione anche a occhi chiusi. Questo è dato da una serie di meccanismi, appunto, di tempi di ritardo e diversità di intensità. Anche questa distanza tra le orecchie è sufficiente, questo tempo di 0,65 millisecondi, poco più di mezzo millisecondo, è sufficiente al nostro cervello per dire questo arriva prima e questo arriva dopo, se un suono è là. E poi ci sono i padiglioni che lavorano sull'elevazione, ovvero quando un suono viene dall'alto, il suono viene filtrato dai padiglioni in un modo differente rispetto a quando viene da davanti, e noi sappiamo, sin da quando cresciamo, che il suono che ha un determinato timbro viene da davanti, un suono che ha un altro timbro viene da sopra. Da sopra c'è una concentrazione degli 8 kHz, delle frequenze molto acute, ok? Ad esempio. Bene, tutto ciò per dire che siamo una macchina perfetta da questo punto di vista. Riusciamo ad avere un'intera... appunto, solo con il dato acustico, un'intera comprensione dello spazio intorno a noi. E ripeto, i non vedenti, ci sono dei non vedenti in California, ad esempio, c'è questo famoso Ben, che lui è cieco dalla nascita e riesce a capire la forma degli oggetti con l'ecolocazione che fa il pipistrello, quindi fa questi click, e da quello che è il bouncing degli echi dagli oggetti che ha vicino, lui riesce più o meno a capirne la forma, tanto per dire quanto siamo raffinati dal punto di vista acustico. Questo però, riportarlo con dei microfoni, non è affatto facile, nel senso che, di nuovo, noi siamo quella terza immagine là, quindi ascoltiamo sempre in modo sferico, avremmo bisogno di tanti microfoni quanti sono i gradi di una sfera per riuscire a fare questa cosa, e tanti microfoni iperdirezionali, cosa che non è possibile. Quindi quello che si è fatto nella riproduzione del suono, che essenzialmente è servita per riprodurre la musica, si è data una priorità. La musica viene da davanti perché c'è un palcoscenico, è sempre una cosa monodirezionata, ci interessa sentire quello che viene da davanti, e quindi sono state create le tecniche, diciamo, per la registrazione musicale, che sono mono o stereo, che riprendono uno spazio frontale e lo ricostruiscono in due altoparlanti, che sono quelli della stereofonia. Okay? Quindi in questo caso parliamo di è una sola dimensione, perché la stereofonia crea una linea tra due altoparlanti frontali, è l'illusione che tra questi due altoparlanti ci siano sorgenti sonore, vengono chiamate sorgenti fantasma. La monofonia è un unico luogo, quindi è l'iperdirezionalità. La stereofonia diventa una linea, quindi una porzione di un piano. Noi questa sera invece ascoltavamo in questo cinema, proprio con questa seconda immagine, ascoltavamo in modo planare, abbiamo gli altoparlanti che sono in tutto il cinema qua, no? E quindi il surround cinematografico, questo che conosciamo come Dolby Surround, ci estende questo ascolto monodirezionato a un ascolto planare, quindi bidimensionale, che è già tanto perché in effetti abbiamo suono tutto intorno. E queste tecniche vengono chiamate le spazio inclusive, appunto. E qui le vedete, le abbiamo utilizzate, però non sono ancora sufficienti per un ecosistema dove le scimmie, ad esempio, i primati sono in alto, gli uccelli sono tutti in alto, e quindi che cosa facciamo di questi suoni che vengono da sopra? Abbiamo bisogno di tecniche spazio conservative, space preservative, appunto. Queste tecniche ci permettono di recepire l'intera sfera sonora e di portarci a casa l'informazione spaziale. Ovvero abbiamo scritto nei metadati della interazione tra i 38 canali che abbiamo registrato, abbiamo scritto da dove viene quel determinato suono. Quindi di fatto con questo possiamo ricostruire l'intera prospettiva acustica sferica che un ascoltatore avrebbe ascoltato se fosse stato in foresta. Okay. Però servono un numero X di altoparlanti, vedremo dopo come. Serve uno spazio apposito. Allora, dal punto di vista analitico, facciamo un altro balzo. Quindi abbiamo visto come si registrano questi suoni, perché si registrano in modo cosiddetto tridimensionale. E questo è un microfono tridimensionale che sta al centro di un Dipterocarp Forest in Borneo. È un microfono tetraedrico, quindi con questa tecnologia spazio conservativa che conserva l'intero spazio, e siamo tornati a casa con questa enorme quantità di dati. E che cosa si può fare? Innanzitutto si può selezionare una parte in studio, quindi possiamo decidere di ascoltare solo ciò che viene da là. Quindi effettivamente se c'è un insetto là o un determinato uccello che canta da quella posizione, noi possiamo stringere su quello e guardare solo quello con queste tecniche. E questo è quello che si è fatto, ci ha dato un ottimo risultato. Questo studio era finalizzato a creare un atlante, quindi vedere che cosa c'era in 24 ore di questa intera registrazione del Borneo, che cosa passava in 24 ore. Bene, quindi una selezione di tipo spaziale prima, poi a valle di questo una selezione di tipo frequenziale con quello che avete visto negli spettrogrammi, quindi prendere una sola frequenza alla volta, come ad esempio questi insetti, questi altri insetti, questo è un uccello, questi sono insetti, questi sono anfibi, questi sono insetti e questi sono le ultime specie di rane. Quindi prendere una di quelle in una direzione, dopodiché isolarle anche temporalmente, quindi arrivare sostanzialmente dalla complessità dell'insieme alla riduzione massima per arrivare all'unità di codice. Okay, questa era l'idea. L'unità di codice che cosa ci dava? Ci ha dato un risultato straordinario. Abbiamo capito che insieme a dei biologi conservazionisti del Brunei, questo è il professor Ulmar Grafe che ci ha dato una mano in questo studio nel riconoscimento specie, abbiamo visto che queste 254 unità di codice trovate dagli spettrogrammi sono diventate 240 specie. 240 specie registrate in un solo giorno da un unico punto è una diversità enorme, di fatto. Ed è non solo una diversità grande, ma anche una grande ricchezza di avere il singolo, di avere in mano il singolo per poterlo eventualmente ascoltare in modo singolo. E guardate un po'. Qui abbiamo la Pomponia imperatoria, questa è una delle cicale che ascoltavamo nell'ultimo timelapse che passava durante i titoli di coda. Guardate la spettromorfologia, adesso che conoscete gli spettrogrammi, questi sono proprio, questo è un uccello con questo grande corno, questa è una cicala. Guardate la diversità morfologica proprio di questi suoni, guardate che roba. Questo è un squirrel, scoiattolo gigante. E queste sono le cicale. Guardate questa cosa, sembra uno strumento proprio. Ecco, ci sono alcuni, pensate, 254 di questi gesti sonori che sono diventati, per arrivare a una tassonomia che erano 60 specie di uccelli, 5 di rane, 15 di cicale, circa 30 di grilli, circa 20 di tettigonide e qualche mammifero. Quindi, e molte di queste specie rimangono senza un nome, perché sebbene uccelli e mammiferi conosciamo quasi tutto, anche nelle foreste più lontane sappiamo più o meno quali specie ci sono, di anfibi e soprattutto di insetti non si sa quasi nulla. In quella cosa che vedevate, che ascoltavate in Amazzonia nel film, lì è previsto che ci siano più di 10.000 specie di insetti in un ettaro, di cui una piccolissima parte è conosciuta e catalogata e nomenclata sostanzialmente. Quindi ecco, quando parliamo dei frammenti di estinzione parliamo di un qualcosa che non conosciamo. Stiamo perdendo alla velocità dell'estinzione e del cambiamento climatico qualcosa che non abbiamo mai conosciuto e non abbiamo mai registrato. Ecco, queste sono alcune delle, vedete, ecco, questo è l'helmeted hornbill che si fa vedere. Questi sono i gibboni. Ecco lo scoiattolo che vedevamo anche nelle cose. Facciamo un balzo da questa analisi molto specifica delle singole parti dell'ecosistema. Adesso spostiamoci a livello sistemico e vedere che cosa si può fare. Sicuramente, avendo capito tutto quello che c'è, possiamo tirare le somme di quello che c'è, quando e dove. Ovvero sappiamo che durante la notte ci sono soprattutto le tettigonide, le catidids e i grilli e qualche anfibio. Durante il giorno scompaiono praticamente i grilli, scompaiono le tettigonide, ci sono gli uccelli, ci sono del resto lo sappiamo, però abbiamo uno strumento quantitativo, abbiamo avuto adesso per farlo, con queste registrazioni così ad alta definizione. Bene, dal punto di vista appunto di nuovo circadiano, vediamo che durante il giorno il diagramma dell'informazione varia e ci sono dei momenti specifici che sono il dusk, il dawn e il dusk di nuovo, che sono i momenti di cambio della luce, che sono i momenti più interessanti, dove cambia tutto, dove tenere aperto il microfono per un'ora lì significa sentire una sinfonia che si muove, che è sempre in movimento, l'avete un po' sentito nel film. E abbiamo fatto anche un'analisi frattale di un lavoro recentemente pubblicato per Biosemiotics, di cui è difficile parlare adesso forse. La cosa invece interessante è vedere che le nicchie non sono solo frequenziali, come avete visto nel film. Cioè gli animali non si compongono, non si organizzano in nicchie solo per quella che riguarda il multiplexing frequenziale, che è un po' la stessa cosa che noi vediamo per le bande dei telefonini, per le frequenze radiofoniche. Tante stazioni passano nello stesso etere perché proprio le frequenze sono suddivise. E questa è la nicchiazione frequenziale che anche gli ecosistemi hanno capito ben prima di noi, ma anche a livello temporale. Quindi guardate questa, qui c'è un gesto di una cicala, di nuovo il tempo, ok? Quindi sono tre gesti, a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro. Queste, vedete, questi gesti sonori di rane ed albero vanno proprio dove la cicala non canta. Quindi c'è questo, è un vero e proprio contrappunto ritmico, ok? Perché questo avviene? Non certo per sollecitare lo stupore estetico nostro, è un aspetto funzionale. Quando le bande sono ravvicinate c'è un alto mascheramento, quindi le specie non si ascoltano e allora non riescono ad ascoltarsi proprio perché si mascherano l'un l'altro, si dice. E allora queste due specie hanno imparato ad aspettare l'una la fine del gesto sonoro dell'altra. E questa è una grande lezione, se vogliamo. Anche cromatica. Sì, il cromatismo in questo caso è relativo all'intensità sonora. E guardate qui di nuovo, siamo nelle nicchie frequenziali, queste otto specie in Borneo che sono, vedete come sono suddivise come c'è, ognuna di quelle evidentemente è una specie, eccole, una qua, un'altra questa, un'altra. Quindi queste otto specie si sono coevolute, ok? In questo bricolage evolutivo anche delle mutazioni genetiche che hanno in qualche modo fatto in modo che il loro organo sonoro mutasse e fosse adatto a quell'ambiente, quindi questo estremo, questa straordinaria intelligenza è arrivata anche nel mondo acustico e lo vediamo chiaramente qua. E guardate, è curioso come se mettiamo un pentagramma, e questo è un vero pentagramma perché è poco più di un'ottava, qui siamo tra i 2000 Hz, tra i 1500 e i 3000, quindi è esattamente un pentagramma. Questi insetti in qualche modo vanno a insistere su aree della frequenza che sono simili a note proprio musicali, come vedete. E, ora vi faccio vedere un video dove tutta questa analisi trova una forma. Se abbiamo l'audio. Sono 17 specie, siamo in Borneo, è una singola registrazione ovviamente. Sono 11 specie di insetti, molto ben separati. Ecco. Era chiaro quello che succedeva, no? Quindi, e questo succede in non così belli, questo è molto chiaro, ma succede più andiamo verso luoghi remoti e intatti, più troviamo questi sistemi d'ordine intatti. Okay? E, bene, facciamo un'altra giravolta, un altro balzo. Che cosa ci facciamo di tutti questi suoni dopo averli visti, registrati, analizzati, studiati, eccetera? Sicuramente cerchiamo di pubblicarne i risultati, perché questo è importante, dare possibilità anche al resto della comunità scientifica di accedere a questi dati, a questi studi, ma nel tempo questo progetto non ha diciamo dato questa priorità. Io ho la fortuna che non devo fare una carriera accademica, perché nell'ambito in cui sono, io sono un professore di conservatorio, non devo pubblicare a ritmi forsennati, e quindi diciamo ho potuto anche diciamo sviluppare un'attenzione maggiore all'aspetto dell'eredità acustica, del patrimonio sonoro. Quindi la cosa centrale davvero per questo progetto Frammenti di Estinzione è quello di immediatamente di riportare al pubblico questi sistemi di ordine al pubblico e ai bambini, soprattutto ai ragazzi, per vedere come l'intelligenza naturale appunto si può anche recepire con un canale diretto immersivo che è quello del suono acustico, con la finalità ultima di cercare di avere una maggior consapevolezza su quello che sta accadendo in modo acceleratissimo e anche quindi una finalità sociale e politica proprio. E quindi la disseminazione doveva essere una disseminazione che portasse questi dati ad un pubblico nel miglior modo possibile, sia a livello sonoro, acustico, di riproduzione, sia a livello di esplorazione. E qual era questo modo? Allora, nel 2005... Inizia tutto nel 2005, il Ministero degli Esteri chiede un progetto per le foreste del Casentino che dovevano diventare patrimonio UNESCO, io faccio un progetto e scrivo per la prima volta di questo teatro ecoacustico, teatro bioacustico si chiamava all'epoca, che era un luogo che ci permettesse di ascoltare la riserva integrale di Sassofratino in tempo reale nella casa del parco, in 3D. Siccome nella riserva integrale non si può entrare, allora ascoltiamola senza avere nessun tipo di ingerenza all'habitat stesso. E poi nel 2008 il Museo di Storia Naturale di New York chiede un progetto, lo facciamo, e questo progetto va molto avanti, diventa di lì a poco un progetto più strutturato, e nel 2013 però non si riesce a compiere, eravamo nell'inizio della crisi economica anche appunto, e non riusciamo a chiuderlo questo progetto. Ci stavano 16 persone nel teatro e l'investimento non si chiude sostanzialmente e non lo facciamo. Nel frattempo però c'è l'Expo di Milano che chiede per il padiglione zero di creare degli strumenti, addirittura 3 di questi geodi, facciamo tutto il progetto e neanche all'Expo riusciamo a chiudere il progetto per una serie di motivi che immaginerete. Però nel frattempo questo lavoro diventa un brevetto. A quel punto c'erano tantissime pagine progettuali, tentiamo il brevetto, prima italiano poi internazionale, ci va bene, non c'era nulla al mondo di questo tipo, e quindi questi disegni vengono depositati e diventa un brevetto prima italiano, poi comunitario e poi internazionale con un PCT. Oggi è un brevetto comunitario e americano attivo. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che principalmente per noi ci dava la possibilità di mandare in giro questi disegni di questo sogno, di questa idea, senza il rischio che qualcuno con poche idee e molte risorse potesse implementarlo senza poi coinvolgerci, e ci dà anche la possibilità di fatto di cominciare a fare sul serio, insomma, e non più per 16 persone ma per tante persone. Ora, questo che vedete è uno degli ultimi rendering fatti in quella fase, questo è un rendering del 2013 che è finito anche nella progettazione brevettuale. Ed è la progettazione un po' definitiva, vedete gli spalti sono a ziggurat, propongono una posizione degli altoparlanti, sì, ottimizzata in geometria sferica, qui sono 40 altoparlanti, e il pubblico, la maggior parte del pubblico può andare attraverso questi spalti in un'area centrale dove si compone il suono tridimensionale, e quindi ci siamo, è la struttura ideale per riprodurre i suoni degli ecosistemi in geometria sferica. Ma questa struttura non è così perché è bella, e voglio citare una metafora che è venuta fuori in una chiacchierata con un amico che è qui presente, che dicevamo, Alessandro mi diceva, ma accidenti, non è perché è bella questa cosa è diventata, ha questa forma perché è funzionale, ha la massima funzionalità, così come la cassa di un violino non è fatta così perché è bello, ma perché dopo generazioni di liutai si è capito che quella forma, quel legno, quella stagionatura eccetera è la massima, raggiunge la massima funzionalità delle corde che devono essere sfregate per la proiezione del suono. Stessa cosa, la sonosfera è l'elemento, il dispositivo che raggiunge la massima funzionalità. Ora, non l'abbiamo ancora implementato, e poi vi faccio vedere le sonosfere costruite, questa slide forse doveva essere dopo, ma l'idea è quella di un domani di trasmettere in tempo reale il suono dentro la sonosfera. Quindi ascoltare in luoghi che sono molto difficili da raggiungere, ed è bene non disturbare in fondo, quindi metterci un microfono che faccia la sua cosa, ascoltare in tempo reale in un luogo, dentro la nostra città. E magari, se sono davvero 3, costruire un palinsesto che, siccome il fuso orario nei vari continenti è differente, si può costruire un palinsesto delle cose più interessanti. Ad esempio l'alba, cominciare con l'alba in Borneo, che shifta nel tramonto dell'Amazzonia, e poi l'alba in Africa, eccetera, e avere sempre i punti di massima attività acustica degli ecosistemi. Questo era il progetto per Expo. E, bene, questo è un video, ma non direi che possiamo anche saltarlo, che lo conosciamo. Il teatro ad oggi è uno spazio che può essere diversificato dal punto di vista delle dimensioni. La prima implementazione l'abbiamo fatta a Pesaro nel 2013 come laboratorio di ricerca ed è quello che vedevate nel film. Ed è uno spazio che è diventato, doveva essere una monoposto, con qualche miracolo durante la costruzione, con operai molto straordinari che avevamo, che accettavano che venissero fermati ogni due per tre per diciamo guadagnare spazio. Avevamo una piccola stanza e abbiamo avuto alla fine un 16 posti a disposizione in perifonia sferica con un'acustica quasi ideale. Questo è stato il primo laboratorio di questo tipo in Italia. È ancora un laboratorio, l'unico laboratorio di questa capienza in Italia, e per noi oggi è lo spazio di post-produzione dove facciamo gli studi e la lavorazione del suono, perché certo, per mettere suoni dentro queste sonosfere non si può fare in cuffia o con gli altoparlanti di casa o nello studio cinematografico, ci vuole uno studio tridimensionale anche per fare il lavoro di produzione. E dal conservatorio poi nel 2015 abbiamo presentato al Muse di Trento il primo prototipo mobile costruito a ritmi diciamo infernali, rimasto un po' così con le stoffe eccetera, era uno spazio dimostrativo. Ci sono entrati vari operatori, questo era stato presentato per la conferenza internazionale Excite, che è la conferenza di musei della scienza europei e mondiale, e c'erano 1000 persone, ci sono entrate diverse persone, e con l'Italia non siamo riusciti a tirare fuori le risorse per costruirne uno grande, nemmeno con quell'occasione, e guarda caso dove l'abbiamo fatto, in Danimarca. Sono arrivati i danesi, dice questa cosa è straordinaria, facciamola da noi, e in tempo record abbiamo costruito questo teatro. Qui vedete delle immagini di costruzione, di rendering, è a Svenborg, Naturama, si chiama, è un museo della scienza che propone le cose attraverso le tecnologie, quindi era proprio ideale. Ecco, tiene 200 persone a capienza, gli spettrogrammi sono molto molto ampi come vedete. E ecco, questa è un'immagine del teatro con poche sedie, diciamo, e era una mostra temporanea, un teatro temporaneo, è stato il successo è stato elevato, è diventata una permanente, quindi è lì in modo permanente. E poi che cosa succede? In Italia finalmente Pesaro, città UNESCO della musica, recentemente fatta città UNESCO, e attraverso un fondo europeo e attraverso una serie di fondi messi insieme, abbiamo messo in moto la produzione della prima sonosfera. Questo è il primo spazio mobile di grande misura, tiene 60 posti. Ecco, vi faccio vedere qualche immagine. In questo caso gli spalti sono a cavea nuovamente, proprio per dare anche la possibilità. Ecco, tutta la pannellatura fonoassorbente di cui non abbiamo parlato, insomma, ci sono molte caratteristiche acustiche ed elettroacustiche per far funzionare una macchina del genere. E vedete, gli spettrogrammi sono a 360 gradi intorno, quindi il pubblico ha sempre la presa diretta su quello che succede e anche la storia di quello che succede. Voi ne vedevate una porzione. Nel teatro si possono vedere gli ultimi 5 minuti, quindi si può paragonare il prima e il dopo, vedere come questi ecosistemi sono. Ecco, questa è un'immagine di rendering. Siamo in costruzione, questa in anteprima è un'immagine scattata qualche giorno fa, questo è il primo geode interno, ecco. Siamo in cantiere e dovremmo riuscire ad aprire i primi di ottobre, e sarà la prima sonosfera mobile che poi potrà circuitare in varie città, in vari musei in Italia e all'estero. Due parole sui contenuti e direi che poi siamo arrivati al nostro, sì, giustamente al nostro tempo. Dunque, i contenuti dentro questo spazio sono sicuramente contenuti immersivi, di tipo immersivo, dove si entra nella sonosfera e c'è il buio assoluto. Quindi lo spazio intorno diventa uno spazio solamente acustico, proprio non si vede nulla. Stiamo cercando di andare in deroga con una serie di cose per l'antincendio, di farle di materiale fotoluminescente che quando l'occhio si abitua vengono viste e quindi speriamo che alla fine ce lo facciano fare. Quindi non si vedrà nulla, quindi lo spazio che si costruisce è l'esperienza del non vedente, sostanzialmente. È l'immersione da ospiti in ecosistemi da non vedenti. La seconda area di lavoro è quella più educativa, dove si aprono gli spettrogrammi, dove si esplorano gli ecosistemi, dove si capisce che cosa succede. La terza è quella più creativa, dove si interviene in modo integrativo sugli ecosistemi. Ecco, come si faccia questa cosa? Ecco, diciamo il paradigma è quello di avere la prima parte, una parte di osservazione, la seconda è quella di esplorazione, la terza è di integrazione. Che cos'è l'integrazione? Con questi sensori riusciamo a mappare il movimento delle mani di un performer elettroacustico che, diciamo, porta ad esempio il suono dei pipistrelli in un'area udibile, cosa che non erano udibili, in tempo reale. Quindi il pubblico in presa diretta tocca la materia sonora. Okay. E il performer integra poi l'ecosistema nelle nicchie disponibili, dentro quest'idea di essere un compendio assolutamente compatibile con l'ecosistema, perché quella nicchia era libera. E tutto ciò, diciamo, finisce in un... vabbè, non abbiamo tempo. Sommarizziamo. La metafora, diciamo, un po' centrale a questo progetto è salvare per conoscere, ok? E con un aspetto di conservazione e un aspetto di fruizione, che sono entrambi importanti. Allora, grazie per questa sessione di approfonditamente. Spero che sia stato questo compendio anche sia stato interessante per voi entrare un po' dentro e di dietro nel retro di questo lavoro sul suono tridimensionale, e speriamo di vedervi dentro le sonosfere quando ne girerà qualcuna intorno. Grazie.